Diseguaglianza e democrazia. Intervista a Branko Milanovic di Nicola Melloni. 13 febbraio 2016. Seconda parte. Per il momento abbiamo parlato di diseguaglianza nei paesi occidentali, ma allarghiamo un attimo la prospettiva. Il tuo nuovo libro tratta di globalizzazione e ho visto una ampia discussione sui tuoi dati che mostrano come negli ultimi 30 anni gli aumenti di reddito sono stati quasi totalmente assorbiti dal famoso top 1% e da una classe media globale composta soprattutto da cinesi ed indiani che ha visto il proprio reddito aumentare vertiginosamente. Mentre i perdenti della globalizzazione sono stati soprattutto la classe media ed i lavoratori occidentali, che considerazioni possiamo trarre da questi dati? Ovviamente non c'è mai nulla che sia completamente positivo o negativo, ci sono sempre dei trade-off, qualcuno che guadagna e qualcuno che perde. Quello che possiamo dire è che in una prospettiva globale è possibile che siano di più quelli che guadagnano di quelli che perdono, o che quanto guadagnato dai vincitori sia più di quello perso dagli sconfitti, e quindi una situazione in cui a livello generale abbiamo un risultato positivo o in cui il reddito medio si è comunque alzato. I dati mostrano che la globalizzazione è stata senza dubbio uno dei fattori principali di questo cambiamento nella distribuzione del reddito. Ovviamente non è l'unico, ci sono anche il cambiamento tecnologico e quello politico, ma non possono essere separati dalla globalizzazione. Lo stesso cambiamento tecnologico, a prima vista una innovazione neutra, non avrebbe potuto sviluppare a pieno i suoi effetti senza la globalizzazione. Lo stesso, certo, possiamo dire anche per i cambiamenti politici. Se torniamo indietro a quello che discutevamo prima, a come i socialisti abbiano smesso di essere sinistra, non possiamo non notare quanto forte sia stata la spinta della globalizzazione. Basti pensare ad un tema come la tassazione. A causa della facilità di spostamento del capitale non era semplicemente più possibile tenere un livello di tasse alto e ci si è quindi dovuti adeguare a questi cambiamenti strutturali. Allo stesso modo, le politiche del lavoro in Germania sono state dettate principalmente dal capitale tedesco sotto la minaccia di delocalizzare in Repubblica Ceca o in Polonia. I dati più interessanti che possiamo vedere a livello globale sono appunto i tre che menzionavi: crescita della cosiddetta classe media globale, soprattutto in Cina, zero crescita per la classe media dei paesi sviluppati, ed infine guadagni molto elevati per la parte più ricca della popolazione. È una cosa positiva. Si può certamente dire di sì, centinaia di milioni di poveri sono ora meno poveri, mentre chi ha perso la classe media occidentale era comunque relativamente prospera. Ma non sarebbe una risposta soddisfacente per la politica occidentale, né tantomeno per i lavoratori che hanno perso tanto in questi anni. Quello che dici però può anche essere usato, ed è usato, come una sorta di validazione della bontà della globalizzazione neoliberista. Uno dei mantra ricorrenti è che le politiche del Washington Consensus in fondo hanno funzionato e contribuito allo sviluppo del sud del mondo. In realtà molti dei guadagni nella cosiddetta classe media globale si sono registrati in Cina ed in India, dove è quantomeno discutibile che il successo sia tutto frutto delle politiche occidentali e non invece di quelle del governo cinese, per esempio. Sì, certo, si può cercare di usare questi dati per proclamare il successo delle politiche neoliberali, ma, appunto, la Cina è un paese che difficilmente può essere catalogato come neoliberale. Tutto il contrario, anzi, il sistema legale è tutt'altro che trasparente, vi è moltissima corruzione, i diritti di proprietà non sono ben definiti, il settore pubblico è tuttora molto esteso, e ci sono serie limitazioni alla libertà di movimento dei lavoratori. L'unica cosa che hanno in comune la Cina e le politiche neoliberali è l'apertura al commercio internazionale, ma gli arrangiamenti istituzionali sono completamente diversi. Naturalmente questi aspetti vengono spesso taciuti perché per i ceti più abbienti, che hanno guadagnato moltissimo dalla globalizzazione, è utile far passare il messaggio di come queste politiche abbiano aiutato innanzitutto i più poveri. Come dicevo, però, questo non può essere sufficiente a livello politico perché l'elite deve ora confrontarsi con uno scontento crescente. Quando Reagan o la Thatcher costruivano il consenso per la svolta neoliberale, non lo facevano certo spiegando che queste politiche avrebbero arricchito i poveri cinesi e che i lavoratori inglesi o americani nel frattempo avrebbero perso il proprio lavoro. Quali sono, nella tua opinione, le prospettive future? Ci sono fattori strutturali interessanti? Da una parte la crescita dei salari in Cina potrebbe rendere meno conveniente la delocalizzazione e quindi far perdere impulso alla globalizzazione. Inoltre, secondo il professor Goddard Dilse, la differenza principale verrà dal trend demografico. Negli ultimi 50 anni abbiamo avuto una popolazione che si è accresciuta moltissimo e questo ha portato ad una eccessiva offerta di lavoro che ha fatto scendere i salari. Con la stabilizzazione della popolazione, il trend nel rapporto capitale-lavoro è destinato ad invertirsi e così quello della diseguaglianza. È anche vero però che dall'altra parte siamo alle porte di un nuovo avanzamento tecnologico e con l'imminente robotizzazione di molte industrie ci sarà sempre minore bisogno di lavoro. Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? È una domanda complessa. È vero che in Cina è in corso una transizione demografica che vedrà raggiungere il picco della popolazione nei prossimi 10 anni. In India, però, per esempio, il trend è diverso e l'apice di crescita sarà tra almeno mezzo secolo. Al contempo abbiamo una crescita della popolazione molto rapida in Africa. Il picco di crescita della popolazione, secondo alcune stime, sarebbe di 11 miliardi di abitanti. In ogni caso si tratta di un tema molto complesso. Nei prossimi 2 secoli la popolazione probabilmente si sarà stabilizzata e con il capitale molto abbondante possiamo avere una situazione riguardo all'ineguaglianza opposta di quella attuale. È una ipotesi ragionevole, ma di lunghissimo periodo. Quanto alla rivoluzione tecnologica, la robotizzazione, non sono così pessimista come altri. In tutte le occasioni di cambiamento tecnologico ci sono sempre state paure riguardo una possibile disoccupazione di massa, ma non è mai accaduto. Il problema è la nostra capacità di immaginazione, conosciamo solo le tipologie di lavoro già esistenti e non quelle possibili nel futuro. Vediamo i robot prendere i lavori classici e quindi temiamo per il futuro, ma non sappiamo come sarà questo futuro. Per farti un esempio, quando venni negli Stati Uniti molti anni fa, mia madre mi accompagnò soprattutto durante il periodo la guerra in Jugoslavia. Non riusciva a capire cosa fossero i lavori della gente che conoscevo. Sapeva cosa fosse un calzolaio, un dottore, ma un hedge fund manager per lei era una cosa sconosciuta. Adesso ci sono tutti i lavori nell'IT, le start-up, cose che ancora pochi anni fa non esistevano. Quindi che trend vedi riguardo la globalizzazione e la diseguaglianza? È un tema che tratto nell'ultima parte del mio libro, non penso che sia possibile fare delle previsioni. In generale, quando si fanno previsioni, si prende un numero e lo si mantiene stabile per 20 anni, ma naturalmente le cose cambiano e le previsioni lasciano il tempo che trovano. In generale, però, quello che vedo è che alla Cina succederanno probabilmente altri paesi, quelli dove la crescita demografica è più forte, e questo significherà una ulteriore convergenza tra paesi poveri e ricchi, quantomeno nei prossimi 50 anni. In Occidente, però, questa convergenza dei salari sarà un tema politicamente scottante perché si tradurrà in assenza di ogni vera crescita salariale nei paesi sviluppati. La diseguaglianza a livello globale scenderà, come già succede ora, soprattutto per il processo di crescita di alcuni paesi asiatici ed alcune nazioni africane. La componente di classe della diseguaglianza all'interno di ogni paese, però, è destinata ad accrescersi. Nei prossimi 2 o 3 decenni è possibile che ci siano sempre più conflitti nazionali sul tema della globalizzazione e della distribuzione del reddito. E questo naturalmente ci porta al tema della relazione tra diseguaglianza e democrazia. Come dici, quello che vediamo è una stagnazione dei salari che riporta d'attualità i conflitti di classe. Si potrebbe anche pensare che sia la stessa democrazia ad essere a rischio. Democrazia vuol dire stessi diritti politici e non stesso reddito, ma sappiamo bene come il potere economico possa distorcere i meccanismi di rappresentanza. Pensi che questa crescente diseguaglianza economica possa mettere a rischio la democrazia occidentale? È una domanda molto complessa, troppo, ma possiamo provare a descrivere ciò che ci troviamo davanti. Il dato di maggiore interesse è che, nonostante una crisi economica di inusitata durezza, non abbiamo visto alcuna vera e significativa crescita dei movimenti antisistema. Anche lo stesso Front National rimane comunque all'interno di una cornice democratica. Forse piuttosto Erdogan in Turchia e Putin si avvicinano ad un modello di superamento della democrazia, ma questo per il momento non sta avvenendo nell'Europa occidentale. E sono anche piuttosto scettico riguardo la capacità di partiti come il FN di tener fede alle promesse elettorali a cominciare dall'uscita dall'Unione Europea, per esempio. Naturalmente non possiamo essere sicuri di tutto ciò, già se la Gran Bretagna uscisse dalla UE si aprirebbero nuovi scenari e molte cose potrebbero cambiare. Quello che penso è che nei prossimi anni sicuramente aumenterà la tensione tra i partiti che vogliono una risposta populista alla situazione di crisi, ad esempio Trump, qui negli Stati Uniti, e che si oppongono alle ondate migratorie, alla globalizzazione in senso generale, che reclamano protezione per le industrie nazionali ed intendono usare la politica monetaria per svalutare e competere contro i propri vicini, Begart, i Neighbor in gergo. E dall'altra parte ci saranno sempre più partiti plutocratici che ora più che mai avranno bisogno di ridurre il potere degli strati più poveri della popolazione, che sono in numero sempre maggiore, e questo porterà ad una ulteriore centralità del denaro nel determinare le scelte politiche. Ciò che sta succedendo negli Stati Uniti è molto interessante. Da una parte abbiamo Trump, che porta il peso del suo patrimonio personale in politica, il perfetto oligarca. Dall'altra però il candidato ideale per i ceti più abbienti è Hillary Clinton, che è il vero difensore dell'establishment. Quello che vedremo dunque è che si farà il possibile perché gli operai, o i neri, o comunque i ceti più disagiati, non votino. Di fatto abbiamo al momento questi due movimenti: da una parte continuare sulla china attuale globalizzazione e vantaggi soprattutto per il top 5%, la trasformazione graduale della democrazia in plutocrazia, e per citare Gramsci, l'egemonia di questo pensiero e di questi interessi. E dall'altra la crescita di movimenti di destra anti-globalizzazione. Questo soprattutto in Europa e nel mondo occidentale, mentre altrove la situazione è diversa. In America Latina c'è un ritorno della destra, ma credo si tratti più di un normale ciclo politico. Non sappiamo cosa succederà in Asia. In India ora c'è un governo apertamente di destra, mentre in paesi come Cina o Indonesia o Thailandia la divisione tra destra e sinistra classiche è molto meno accentuata che in Occidente. I rischi però non sono solo politici. Secondo molti economisti, tra cui Robert Reich, la crisi economica è stata soprattutto figlia della diseguaglianza nella distribuzione del reddito. Più in generale si pone il rischio di una domanda troppo debole a fronte di una eccessiva concentrazione del reddito. Le soluzioni ci sono, anche se non sono facilmente realizzabili. Ad esempio, io penso che a causa della globalizzazione, come dicevo prima, una tassazione maggiore per i ricchi o sui redditi da capitale sia molto difficile da implementare. Se anche un paese decidesse di aumentare le tasse, se anche fossero decine i paesi a farlo, ve ne sarebbero sempre altri pronti ad ospitare i capitali in fuga. Le politiche del futuro, a mio parere, vanno in un'altra direzione, verso una distribuzione più equa delle dotazioni economiche, in particolare del capitale. D'altronde, se come dice Piketty, è la proprietà del capitale a determinare redditi maggiori, è in quel campo che bisogna intervenire. Mi riferisco, in particolare, all'istruzione, garantendo ritorni economici più simili tra persone con qualifiche simili, differentemente da oggi dove, a parità di numero di anni all'università, chi esce da Harvard ha una aspettativa di reddito almeno 10 volte superiore ai laureati di altre università meno prestigiose. Equalizzando la qualità dell'istruzione si otterrebbe una deconcentrazione del capitale, al momento detenuto nelle mani di pochi. Allo stesso tempo, sarebbe importante diminuire anche la concentrazione del capitale fisico, che certo è più difficile, ma non impossibile. Già in passato abbiamo avuto esempi. Dai piani di proprietà azionaria non solo per il management ma anche per i lavoratori, alla cogestione in Germania con il ruolo dei sindacati nei consigli di amministrazione, fino alla proprietà condivisa con i sindacati in Svezia. Non è facile, ovviamente, ma mi pare una strada molto più percorribile di quella fiscale, destinata ad essere frustrata dalla globalizzazione che ha reso la capacità di tassare sempre più debole. Fine.